Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Ovvio che gustiamo questa liturgia e questa contemplazione di questa scena che sta all'origine dell'evento cristiano, l'incarnazione del Figlio di Dio nell'annuncio fatto a Maria, no? Anche se è vero che la scena d'ingresso nel mistero cristiano è la trasfigurazione, cioè la gloria del corpo di Cristo, la resurrezione della carne, appunto. E poi è vero che tornando allora indietro a capire cos'è successo, si è andati appunto a scoprire che il mistero di quello che noi chiamiamo l'incarnazione, no? Quindi gustiamo soprattutto questo mistero. E il mistero rivela proprio l'intreccio tra un evento imprevedibile, che viene da Dio appunto, un'invenzione, no? E il fatto che questa rivelazione, cioè questa iniziativa che Dio assume, entra nella sapienza umana, in un uomo, in una donna che si erano fidanzati, in questi genitori che poi gli arriva sto figlio in questa maniera, in tutta l'opera dell'educazione, eccetera, eccetera. E questo, lo sappiamo, è un incontro di cui testimonia tutta la scrittura, no? La rivelazione di Dio, l'intervento di Dio e la sapienza, ciò che fanno gli uomini, ciò che costruiscono gli uomini. E anche nella nostra amicizia, nella nostra devozione a Maria, no? Credo che possa maturare questo incontro profondo tra rivelazione e sapienza. Cioè mano a mano noi accogliamo la parola di Dio così come essa è entrata nella storia. Valorizziamo molto l'umanità di Maria e l'umanità di questa vicenda. Beh, è come per Gesù, no? È un certo modulo nostro di leggere per cui invece si soprannaturalizza tutto. Non è io credo non è una via buona per entrare nel mistero dell'incarnazione. Cioè, proprio la vicenda di Maria ci dimostra come c'è appunto l'evento di rivelazione straordinario, che però poi assume una storia vera, di carne, di una famiglia, di un'educazione, no? Di una storia. In questo senso anche le piccolissime cose che stiamo, su cui stiamo riflettendo, tirando fuori qualche proverbio, no? Dal libro dei proverbi, e non è fuori dalla parola di Dio, appunto, no? Cioè, la parola di Dio è così gentile, è così accondiscendente da conversare con le nostre parole, no? Le scava, ma mica le butta via, eh. E quindi quando diventiamo, non so come dire, se diventiamo bravi nella preghiera, non è così strano pensare alla famiglia di Nazareth e intanto pensare ai tuoi figli o ai tuoi problemi di famiglia. Cioè non sono, ma certo, sono due cose, e tuttavia per noi questi intrecci si legano, no? Cioè quando vengo a conoscere Gesù e quando cerco di capire mio figlio o i miei nipoti, come si diceva la settimana scorsa, no? Per me è lo stesso movimento, capito? Cioè, è la stessa maniera con cui cerco la mia umanità davanti a Dio, con cui cerco di ascoltare Dio per capire chi sono, no? E per capire cosa vuol dire essere nonno, essere papà, essere... Date che questa è una strada che non tira giù, non abbassa la fede. Farla entrare nelle nostre storie, la fede, vuol dire dargli il posto giusto. Ci siamo abituati troppo a una religiosità così sulle nuvole. Allora, lasciando qualche istante di silenzio, possiamo, intanto io vi ho scritto sul foglio che avete, vedete, non sono testi, non sono più proverbi di una frase, di una battuta, sono dei testi. Adesso non sto a spiegarvi quella che abbiamo letto fino a venerdì, era tratto dalla raccolta dei proverbi più vecchi attribuiti a Salomone. Questi sono testi sempre del libro dei proverbi che stanno prima, è questo capitolo primo addirittura dei proverbi. Però sono discorsi più elaborati, no? E quindi ho scritto dei testi un po' più lunghi. Magari leggiamo il primo così sentiamo il tono, così voi avete la possibilità, anche prendendo il foglio avete possibilità di leggerli e eventualmente le sere prossime poi ci aiutiamo a riflettere, a pregare. Allora vi leggo solo il primo passo, che è la preoccupazione dei genitori che i figli non vadano coi compagni cattivi, no? Che appunto anche lì, voi pensate che a Nazareth non ci siano stati dei ragazzi discoli, che dicevano certe cose, che dicevano va là alla sinagoga, fai finta di andare, poi vai a giocare, o che pizzicavano gli amici, come, no? Abbiamo incontrati tutti a scuola, ci ricordiamo tutti gli amici un po' più dispettosi, anche un po' volgari, anche un po'... Siamo cresciuti anche aiutati da queste faccende qui. Poi, certo, quando i nostri figli diventano un po' più grandi, la preoccupazione di dire dipende dalle compagnie, no? Beh, oggi poi c'è internet, per cui non sappiamo più dove vanno, dove, chi incontrano, cosa frequentano, no? Una volta bastava magari dire alla tal persona di controllare il figlio, mandargli dietro la sorella al cinema, no? Per controllare. Adesso po' più difficile. Ascolta, figlio mio, pensate che questo testo inizia così anche la regola di San Benedetto. Ausculta, figli. Ascolta, figlio, l'insegnamento del Padre, no? Senti questo testo. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre, perché saranno corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo. Figlio mio, se i malvagi ti vogliono sedurre, tu non acconsentire. Se ti dicono, vieni con noi, complottiamo per spargere sangue, insidiamo senza motivo l'innocente, inghiottiamoli vivi come fa il regno dei morti, interi come coloro che scendono nella fossa. Troveremo ogni specie di beni preziosi, riempiremo di bottino le nostre case. Tu tirerai a sorte la tua parte insieme con noi, una sola borsa avremo in comune. Certo, questi propongono la rapina, propongono di ammazzare, no? Di rapinare la banca, poi dividere i soldi. Figlio mio, non andare per la loro strada, tieniti lontano dai loro sentieri. I loro passi, infatti, corrono verso il male e si affrettano a spargere sangue. Invano si tende la rete sotto gli occhi di ogni sorta di uccelli. Cioè, vedi come sono stupidi gli uccelli, poveretti, che non si accorgono neanche che gli hanno teso la rete, ci restano dentro. Stai attento anche te, perché questi amici cattivi sono come la rete per gli uccelli, ci resti dentro, capito? Ma costoro complottano contro il proprio sangue, pungono agguati contro se stessi. Tale è la fine di chi è avido di guadagno. La cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato. Pensate quanti bambini nascono al mondo. Milioni, appunto. E quante persone, quanti genitori gli dicono, ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, l'insegnamento di tua madre. E come fa il Signore a educare gli uomini? Quanta gente aiuta il Signore a educare gli uomini, no? E anche quando noi ci spaventiamo, perché ci sono tante contraddizioni, ci sono situazioni di tutti i tipi, no? E poi l'umanità, vedete, si tira un po' insieme, a qualche maniera. E quando vedi che ce la fanno, appunto, gli uomini, c'è da rimanere stupiti, appunto. E i pericoli sono proprio tanti, la cattiveria è tanta, la debolezza è tanta, la stupidità è tanta, no? E quindi le ansie dei genitori sono tante. E però